Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Domani, in base a quello che si vede uscendo di casa, gli addobbi e tutto. Che festa è domani? Qualcuno sa? Qualcuno ha visto qualche accenno andando fuori nei negozi? È la data scelta 300 anni dopo la morte e la risurrezione di Gesù per sostituire una festa pagana, per tenere contenti le persone che già facevano festa quel giorno, che hanno scelto come compleanno di Gesù. Però in realtà, nonostante che molto del mondo celebrerà Natale, pochi celebreranno Gesù Cristo. Tanti hanno fatto un presepio senza capire perché Gesù è venuto a nascere in una stalla. Gesù non è venuto per essere ricordato come un bimbo. Sei un bambino, ricordate 10-12 anni fa quel bambino vicino a Roma caduto dentro un pozzo lungo, profondo, era morto alla fine. Però hanno cercato di salvarlo, ma poi c'era un altro che hanno salvato, ma immaginate uno che cade 60 metri sottoterra in questo pozzo e i genitori stanno lì per giorni e riescono a mandare giù un po' di cibo e acqua e immaginiamo, perché c'era un caso dove hanno potuto salvare il bambino e c'è uno che a rischio della propria vita perfino muore ma riesce a salvare il bambino. Allora, e quella famiglia vogliono ricordare quell'uomo che ha salvato la vita del loro bimbo. Se loro dovessero celebrare il compleanno di quel errore che ha salvato la vita del loro figlio a costa della sua vita, lo ricorderebbero come neonato o come uomo adulto che si era sacrificato per salvare il loro figlio. Loro ricordano il suo compleanno, ma come lo ricorderebbero? Chiederebbero a sua vedova una foto di lui come neonato per tenere in casa, per ricordare questo è l'uomo che ha salvato la vita del nostro bambino? Farebbero quello? O chiederebbero piuttosto una foto di lui attrezzato nella sua roba di uomo che va giù nelle caverne? Gesù non è venuto per essere un bimbo a cui fare pregherine. Per celebrare la nascita di Gesù, che è buono fare tutto l'anno, anche domani e dopodomani e anche venerdì prossimo e anche a metà febbraio e anche a 17 luglio e 23 agosto e 15 settembre, bisogna celebrare Gesù e l'opera di Gesù. Allora, quello che vorrei fare è guardare come la Bibbia parla della nascita di Gesù, soprattutto dell'annuncio della nascita di Gesù, perché come viene annunziato nella Bibbia è come noi dovremo annunziare la nascita di Gesù. Allora, vedremo a volo 4-5 brani. Il primo è Luca 1:26, iniziando a 26, e questo è quando l'angelo Gabriele viene mandato da Dio ad annunziare a Maria che lei avrà un figlio, pur essendo una donna vergine, fidanzata a Giuseppe. Allora, Luca 1:26, nel sesto mese, l'angelo Gabriele, sesto mese della gravidanza di Elisabetta, la cugina di Maria, quello che diventerebbe la mamma di Giovanni Battista. nel sesto mese della gravidanza miracolosa di la moglie Elisabetta. Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth ad una vergine fidanzata ad un uomo di nome Giuseppe della casa di Davide, e il nome della vergine era Maria. E l'angelo, entrata da lei, disse: «Salve, o grandemente favorita, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne». Ma quando lo vide, egli rimase turbata alle sue parole, e si domandava che cosa potesse significare un tale saluto. E l'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio, ed ecco, tu conceperai nel grembo e partorirai un figlio, e gli porrai nome Gesù, egli sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine». Allora, voglio notare, non tutto, ma voglio notare come viene annunziato Gesù Cristo. L'angelo dice: tu avrai un figlio, ma non finisce lì. Quando una signora, una mamma, va dal dottore perché ha avuto mancato un ciclo e dice: ah, forse, e va dal dottore, fanno un controllo e dico: signora, buona notizia, sei incinta. Basta. Cioè, ti dicono: sembra che sarà tale data. Poi basta, l'annuncio finisce là, l'annuncio finisce con la notizia che tu avrai un figlio, poi c'è tutto da vedere come sarà questo figlio, sarà sano, non sano, come crescerà, che vita avrà. Quando una signora sente la notizia che è incinta, c'è la notizia che avrà un figlio, punto, basta. Al momento dell'annuncio non si dice che sarà un figlio maschio, si dice: è incinta, vedremo, che non possiamo sapere per vari mesi. Ma qui notiamo che l'angelo spiega di questo figlio, che è un figlio, che è un figlio di Dio, dice: gli porrai nome Gesù, che vuol dire salvare, perché Gesù è venuto a salvare, è motivo della sua venuta. Considerare la venuta di Gesù senza considerare Gesù come Salvatore e non capire nulla e mancare la cosa principale. Non è venuto Gesù, non è venuto per darci una vita più facile, per far andare bene tutto in casa e la macchina, per darci buona salute. No, non è venuto per quello. Non è venuto per proteggerci dai pericoli. Non è venuto per darci un lavoro buono che paga tanto e dove non ci sono tanti stress. Non è venuto per quello. Gesù è venuto per salvare. E poi l'angelo dice: egli sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Questa è una dichiarazione della divinità di Gesù. Sarà grande. Una grandezza divina. Sarà chiamato figlio dell'Altissimo, perché è figlio dell'Altissimo. Figlio dell'Altissimo, anche questo parla della divinità di Gesù. Figlio in eterno. Pienamente Dio. Tu conceperai, partorirai un figlio che sarà Dio. E Dio che diventerà anche uomo. E poi dice: il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Questo era un modo giudaico per dire: sarà il Cristo, il Messia, quello che i giudei avevano aspettato da prima di Abramo, perché fu annunciato già ad Adamo ed Eva nel giardino, perché Dio aveva detto che il Messia sarebbe un discendente di Davide e che avrebbe regnato sul trono di Davide per tutta l'eternità, quindi non sarà un semplice uomo che diventa vecchio e muore, ma sarà uno che durerà nell'eternità e regnerà per sempre, sarà il Messia. Quindi l'annuncio della nascita non era un annuncio come arriva ad una signora che va dal dottore: signora, è incinta. È l'annuncio di chi sarebbe questo figlio e cosa farebbe. Allora, nel sesto mese della gravidanza di Elisabetta, Quindi, 3 mesi più tardi, Elisabetta, la cugina di Maria, ha partorito Giovanni Battista. Il papà di Giovanni Battista, Zaccaria, era muto dall'annuncio dell'angelo fino al parto perché aveva dubitato l'angelo, o meglio dire, aveva dubitato Dio. E quando è nato Giovanni, e quando hanno detto, che nome vuoi dare? La mamma dice Giovanni, ma non c'è nessuno in casa vostro di nome Giovanni. Tu cosa vuoi? Scrivilo, perché non puoi parlare. E lui scrive Giovanni, suo nome è Giovanni. A quel punto gli fu aperto sua bocca, e tramite lo Spirito Santo ha profetizzato. Andiamo avanti, versetto 67, e leggiamo quello che Dio ha detto dalla bocca di Zaccaria, perché è una profezia dallo Spirito Santo. Luca 1:67, e Zaccaria, suo padre di Giovanni Battista, fu ripieno di Spirito Santo e profetizzò dicendo, benedetto sia il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e compiuto la redenzione per il suo popolo e ci ha suscitato un potente salvezza nella casa di Davide e suo servo, come egli aveva dichiarato per bocca dei suoi santi profeti fin dei tempi antichi, perché fossimo salvati dai nostri nemici e dalle mani di tutti coloro che ci odiano, per usare misericordia verso i nostri padri e ricordarsi del suo santo patto, il giuramento fatto da Abramo nostro padre, per concederci che, liberate dalle mani dei nostri nemici, lo potessimo servire senza paura, in santità e giustizia davanti a Lui tutti i giorni della nostra vita. E tu, piccolo bambino Giovanni Battista, appena nato, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché tu andrai davanti alla faccia del Signore, il tuo cugino, Gesù Cristo, e preparare le sue vie, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nel perdono dei loro peccati, grazie alle viscere di misericordia del nostro Dio, per cui l'aurora dell'alto ci visiterà, per illuminare quelli che giacevano nelle tenebre e nell'ombra della morte, per guidare i nostri passi nella via della pace. Allora, queste sono parole, vorrebbe la pena vedere tutti, ma voglio notare soprattutto quello che viene detto di Gesù. Iniziando versetto 68, benedetto sia il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e compiuto la redenzione per il suo popolo. Allora, questa profezia, come tantissime profezie, è scritta nel passato, però riguarda qualcosa che al momento era ancora futuro. Le profezie sono scritte come se fossero già passate. Apocalisse, parla del fine del mondo, che tempo dei verbi usano lì? Futuro, presente o passato? Passato, perché è già un fatto, anche se per noi non è ancora avvenuto. Anche questa profezia, e dice, Signore, tu hai visitato, o il Signore ha visitato, dal cielo in Cristo Dio è venuto nel mondo come uomo. Perché? Perché Dio è venuto al mondo? Perché gli uomini non potevano andare a Dio. Allora Dio è venuto agli uomini, Gesù Cristo è venuto dal cielo, ma non solo è venuto a vedere. È venuto per compiere la redenzione, dice. Compiere la redenzione. Gesù è il Redentore. La redenzione è quell'atto in cui il potente paga il debito del debole, liberandolo dalla sua condanna che li teneva prigioniero. Noi eravamo prigionieri dei nostri peccati e perciò eravamo tutti sotto la condanna eterna. Gesù ha lasciato il cielo per venire al mondo, per compiere la nostra redenzione. Questo è quello che viene annunziato prima della nascita, parlando della nascita di Gesù. 69 dice, e ci ha suscitato una potente salvezza nella casa di Davide, il suo servo. Il Signore ha suscitato una potente salvezza, è un atto grande, più grande della creazione del mondo. Il mondo è meraviglioso, animali di tantissimi tipi, uccelli di tanti tipi, montagne, stelle, luna, mare, foreste, ma tutto quello sarà distrutto. Il mondo è stato creato da che cosa? Da che cosa? Bambini, Sara, Davide, Leonardo, da che cosa Dio ha creato il mondo? Da che cosa? Cosa ha usato Dio per creare il mondo? Pensateci bene. Noi quando facciamo qualcosa usiamo cose materiali che troviamo in casa o fuori. Ma Dio da che cosa ha creato il mondo? Una parola di 5 lettere, N-U-L-L-A. Ha creato il mondo da nulla. Quindi non ha dovuto disfare niente per creare il mondo. La salvezza è una salvezza da nulla? È una salvezza da uno stato neutrale? Eravamo neutrali e Dio ci ha fatto figli? O eravamo nemici e Dio ci ha fatto figli? Qual è più grande? Creare da nulla, quando non c'è niente da disfare, solo da fare? O creare un figlio di Dio da un nemico di Dio? L'opera della salvezza è più grande dell'opera della creazione. Oggi abbiamo celebrato la nascita di una figlia di Dio. È più grande quello che è la creazione del mondo. E questa è l'opera che Gesù Cristo è venuto a compiere. 76, Zaccaria dice, tu, piccolo bambino, sarai chiamato, parlando di Giovanni Battista per un attimo e poi tornando a Cristo, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, chiamando Gesù l'Altissimo. Questo è un nome riservato per solo Dio. Perché tu andrai davanti alla faccia del Signore, che sarebbe Gesù, ma usando termini di Dio, perché Gesù è Dio, a preparare le sue vie per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nel perdono dei loro peccati, grazie alle viscere di misericordia del nostro Dio, per cui l'aurora dell'altro ci visiterà, per illuminare quelli che giacevano nelle tenebre e nell'ombra della morte, per guidare i nostri passi nella via della pace. Il ruolo di Giovanni Battista era quello di preparare il popolo per Gesù Cristo. E poi una parola incredibile, parla di Dio con viscere di misericordia. Dio è santo, Dio è pronto a punire ogni peccato e lo farà, però Dio ha anche viscere di misericordia e questa grande misericordia lo ha spinto a mandare Gesù Cristo per poter offrire la salvezza, il perdono. Eravamo noi dove? Nelle tenebre, nell'ombra della morte, e Dio ci ha illuminati per guidare i nostri passi nella vita della pace. Che cosa è questa pace che Gesù ha compiuto? La pace con Dio. Tante persone oggi vogliono lottare. Italia è primato in Europa per le persone che vogliono promuovere la pace anziché la guerra. Italia siamo i primi di una posizione di voler pace nel mondo. È una posizione alla buona, che non ci costa tanto, ma almeno di parola. Ma che importa pace nel mondo se non c'è pace con il Creatore? Magari questi due vanno bene insieme, ma se sono tutti e due nemici di Dio e non c'è pace con il Creatore, saranno tutti ricondannati insieme. Gesù è venuto per dare la vera pace, la pace con Dio, riconciliando peccatori con il Padre. Quindi, quando lo Spirito Santo ha guidato Zaccaria a parlare della nascita di Gesù, di chi doveva nascere, non ha parlato solo della nascita di un bimbo, ha parlato dell'opera che Dio, diventato carne, avrebbe compiuto. Questo è come la Bibbia parla della nascita. Passiamo a quello che gli angeli hanno detto ai pastori fuori Betlemme la notte che Gesù nacque. Allora, questo sarebbe Luca 2, dal versetto 8. Di nuovo stiamo cercando di capire come viene descritto la nascita di Gesù, in quali termini. Allora, Luca 2, 8. Ora, in quella stessa regione c'erano dei pastori che dimoravano all'aperto nei campi, e di notte facevano la guardia a loro gregge. Ed ecco un angelo del Signore si presentò loro, e la gloria del Signore risplendette intorno a loro, ed essi furono presi da grande paura. Ma l'angelo disse loro, non temete, perché vi annunzio una grande gioia per tutto il popolo, che tutto il popolo avrà, perché oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, cioè che è Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno. Voi troverete un bambino fasciato, coricato in un mangiatoio. Era ad un tratto si unì all'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio, dicendo gloria a Dio, nei luoghi altissimi, e pace in terra agli uomini, su cui si pose il suo favore. Avvenne che quando gli angeli si allontanarono da loro per ritornare in cielo, i pastori dissero tra loro, andiamo fino a Betlemme per vedere ciò che è venuto e che il Signore ci ha fatto conoscere. Notiamo quello che gli angeli hanno detto ai pastori per quanto riguarda il motivo per cui Gesù era venuto al mondo. Prima di tutto, il fatto che gli angeli sono venuti dal cielo, pieno di gloria, dimostra che l'avvenimento era immensamente grande, molto più della nascita di un bambino. Infatti l'angelo dichiara che c'è una grande gioia per il popolo, dicendo per tutto il popolo, che non sono solo i giudei, ma persone da tutto il mondo. La venuta di Gesù è una notizia di grande gioia per tutti coloro di qualunque nazione o razza o popolo che lo accoglie. Poi l'angelo descrive Gesù nel versetto 11, oggi nella città di Davide è nato per voi. Non dice un piccolo bambino. Cosa diciamo noi quando nasce un bambino? Ah, è nato un bambino. È nato una bambina. Basta. Ma l'angelo non parla così. Dice, è nato un salvatore. Non è quello che può fare un bimbo. Non parli di lui come bimbo. Parli di lui come grande salvatore, che è Cristo, il Signore. Allora, è nato un salvatore. Che cosa ci rivela il fatto che Gesù qui è chiamato il Salvatore? Rivela, pensando, bisogna sempre pensare quando leggiamo, che serviva un Salvatore, perché serve la salvezza. Cioè, se Dio manda un Salvatore, è perché serve la salvezza. Giusto? Se un buon padre manda i vigili del fuoco, vuol dire che c'è un fuoco. Se uno manda il medico, che c'è un problema medico. Cioè manda l'idraulico perché un tubo è rotto. Allora, vi è nato un salvatore e si manda un salvatore quando c'è bisogno di salvezza. Ricordiamoci che Gesù è venuto a salvare e lui è chiamato, è Cristo il Signore, Cristo il Messia, dopo secoli di attesa. Ricordate cosa vuol dire Cristo? Tre ruoli legati nel titolo Cristo, sacerdote, profeta e re. Sacerdote perché serviva un sacerdote fra noi e Dio e lui ha dato come sacrificio se stesso. Era mediatore. Profeta perché ci rivela Dio, gli uomini, profeti uomini, ci hanno rivelato qualche verità di Dio. Gesù ci ha rivelato Dio. Profeti uomini hanno parlato della verità. Gesù è la verità. Quindi non è un profeta come gli altri uomini. Loro ci hanno spiegato qualcosa, ognuno, un piccolo aspetto di Dio e della sua verità. Gesù ci ha rivelato Dio stesso. È il profeta in assoluto. Gesù poi è re, signore dei signori, re dei re, sovrano giudice del mondo, colui che comanda e guida. E possiamo essere tranquilli perché è sovrano su tutto l'universo. E poi la moltitudine degli angeli dichiarano gloria a Dio, 14, nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini su cui si posa il suo favore. La salvezza compiuta da Gesù porta gloria a Dio. Che cosa dimostra di Dio? Che cosa dimostra di Dio la salvezza? Allora, veramente non c'è tempo di spiegare tutto, serve un sermone in sé, ma pensiamo, dimostra la santità di Dio, perché dimostra un Dio santo che ha una legge santa, dimostra la giustizia di Dio, perché nella salvezza il peccato degli uomini che vengono salvati, quel peccato viene punito, quindi la salvezza dimostra la giustizia di Dio che punisce il peccato. Dimostra anche la misericordia di Dio, è l'amore di Dio, perché lui punisce il peccato, ma non sui peccatori, ma su coloro che vengono salvati. Dimostra la sapienza di Dio, perché chi se non Dio stesso poteva concepire una salvezza che manteneva integro la giustizia e la santità di Dio, pur provvedendo perdono? Dimostra la potenza di Dio, perché chi se non Dio poteva morire per i peccati di una moltitudine di persone? Chi se non Dio poteva avere i poteri di dare la propria vita e riprendere la vita, risuscitare? Quindi la salvezza porta gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini su cui si pose il suo favore. Pace con Dio. Eravamo di natura nati e cresciuti nemici di Dio. Non importa quanto bene ti dà la vita, hai l'ombra del giudizio di Dio che ti resta sopra e aspetta la morte e ti prende e ti scaccia per sempre in tormento eterno. Che importa quei pochi anni sulla vita, come tu vivi? Tu corri a destra e a sinistra e l'ombra di Dio ti resta sopra, aspettando quel momento che Dio ti prenderà e ti caccerà nel tormento eterno, perché tu sei un nemico di Dio e hai bisogno del perdono che c'è solo in Gesù Cristo. E Gesù Cristo è venuto per compiere la salvezza, di offrire questo perdono, che quell'ombra di giudizio viene trasformato nell'ombra della pace con Dio, che riposa su chi è figlio di Dio. E perciò, dice, Dio pone il suo favore sugli uomini, perché ogni benedizione che esiste è per mezzo di Gesù Cristo, per merito di Gesù Cristo. Andiamo avanti. Luca 2:21, Giuseppe e Maria portano il bimbo Gesù al Tempio a Gerusalemme, che non era lontano da Betlemme, per compiere i riti di purificazione che si faceva all'epoca, e Dio aveva preparato un vecchio uomo che aveva grande fede in Dio, Simeone, che aspettava il Cristo. Da anni aspettava il Cristo e Dio aveva rivelato a lui che non lo avrebbe lasciato morire finché non aveva visto il Cristo. Allora, versetto 21. Quando furono trascorsi gli 8 giorni dopo i quali egli doveva essere circonciso, gli fu posto nome Gesù, il nome dato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quando poi furono compiuti i giorni della purificazione di lei, di Maria, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come scritto nella legge del Signore. Ogni maschio primogenito sarà chiamato santo al Signore, e per offrire in sacrificio, come detto nella legge del Signore, un paio di tortore o 2 giovani colombi. Ed ecco, vi era a Gerusalemme un uomo chiamato Simeone. Questo uomo era giusto e pio e aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Allora, la parola la consolazione di Israele, questa frase, è un modo giudaico di dire il Messia, il Cristo. È proprio un titolo del Messia, la consolazione di Israele. Quindi lui aspettava, in linguaggio moderno, il Cristo. Lui aspettava l'adempimento della promessa di Dio di mandare il Cristo per salvare il suo popolo. Riprendiamo il brano. E gli era stato divinamente rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. Allora, egli aspettava l'adempimento della promessa del Cristo e Dio lo aveva rivelato tramite lo Spirito Santo che non sarebbe morto senza averlo visto. Quindi, egli aspettava per fede. Proseguiamo. Egli dunque, mosso dallo Spirito, perché lui non stava nel Tempio, stava a casa. Fino a quel giorno lo Spirito ha detto, vai, adesso lo troverai, adesso, oggi lo vedrai. Vai nel Tempio. Egli dunque, mosso dallo Spirito, venne nel Tempio, e come i genitori vi portarono il bambino Gesù per fare a suo riguardo quanto prescriveva la legge, egli, Simeone, lo prese tra le braccia e benedisse Dio dicendo, ora, Signore, lascia che il tuo servo muoia in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che tu hai preparato davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Lui ha capito, questo è il Cristo. Noi teniamo un bambino e noi vediamo un bimbo. Lui teneva il bimbo Gesù e vedeva il Cristo. Non vedevo un bimbo, vedevo il Cristo. E lui lo chiama, i miei occhi hanno visto, che titolo? La tua salvezza, perché Gesù è la salvezza che Dio aveva promesso, il Salvatore del mondo. Non solo per i giudei, ma per tutti i popoli, le genti, per tutti i popoli. Questo proprio nel greco è un modo di dire tutti i popoli del mondo, persone da ogni tipo di lingua e tribù e colore della pelle e tutto. La salvezza non è limitata a un certo tipo di popolo. Per illuminare tutti le genti, persone da tutto il mondo vengono illuminati. Noi che non siamo giudei, eravamo nelle tenebre. E Dio ci ha fatto brillare la luce di Gesù Cristo nei nostri cuori. Qualche altro commento per considerare come Dio parla di Gesù mentre era ancora bimbo. E Giuseppe 33, e la madre del bambino si meravigliavano delle cose che si dicevano di lui. Poi Simone li benedisse e disse a Maria, sua madre, ecco, costui è posto per la caduta e per l'innalzamento di molti in Israele e per essere segno di contraddizioni, e a te stessa una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Cosa vuol dire? Gesù era posto per la caduta e l'innalzamento di molti in Israele? Probabilmente Isaia 8, 14, 15, vi cito. Egli sarà un santuario, ma anche una pietra di intoppo, una roccia di inciampo per le due case di Israele, un laccio, una trappola per gli abitanti di Gerusalemme. Tra di loro molti inciamperanno, cadranno, saranno infranti, rimarranno nel laccio e saranno presi. Gesù sarà un santuario per chi si umilia e crede in Lui. E sarà un inciampo che schiaccerà chi non si umilia e crede in Lui. E questo è quello che Simeone sta dicendo probabilmente quando dice è posto per la caduta e per l'innalzamento di molti. Caduti di quelli che non si ravvedono e non credono, innalzamento per quello che si abbassano e si credono. Gesù è venuto in missione. Quando si parla della nascita di Gesù, non è come un carino bimbo, è come un potente salvatore. Trovate Matteo 1, Matteo 1. Questo è l'annuncio dell'angelo a Giuseppe, il marito di Maria. Matteo 1, inizieremo a 18. Matteo 1 da 18. Notiamo come Gesù viene descritto a Giuseppe dall'angelo Gabriele. Ora, la nascita di Gesù avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa in matrimonio a Giuseppe, ma prima che iniziassero a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Allora Giuseppe, suo sposo, che era uomo giusto e non voleva esporla all'infamia, deliberò di lasciarla segretamente. Ma mentre rifletteva su queste cose, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo, Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria come tua moglie, perché ciò che è stato concepito in lei è opera dello Spirito Santo. Ed ella partorirà un figlio, e tu gli porrai nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Ora tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore, per mezzo del profeta che dice, ecco, la Vergine sarà incinta e porterà un figlio, il quale sarà chiamato Emanuele, che interpretato vuol dire Dio con noi. Fermiamoci lì, notiamo come Gesù viene descritto. Versetto 21, ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Gesù, il nome che vuol dire salvezza, salvare, e Dio dice perché egli salverà il suo popolo da che cosa? Da che cosa? Non dovete guardare Gesù come uno che salva dai problemi. Mi trovo davanti a un problema, salvami! No, non è quello la salvezza. La morte non arriverà fino al momento stabilito, e quando il momento stabilito arriverà. Gesù salva. dai nostri peccati, dalla condanna eterna per i peccati. Questo è come Gesù viene annunziato. Era impossibile per noi di salvarci dai nostri peccati. E poi dice, salverà il suo popolo. Vuol dire i giudei? Solo giudei? No, per opere di Dio noi siamo stati partecipi. Fatto partecipi, siamo innestati nell'albero salvatico, diventare anche popolo di Dio. Salvarci dai nostri peccati, dalla nostra condanna, da quello che ci teneva separato da Dio, sotto condanna eterna. Perché l'uomo non può salvare se stesso, l'uomo non può liberarsi, l'uomo non può migliorare, ma Gesù può salvare. 22 dice, ecco la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, il quale sarà chiamato Emanuele, che è interpretato vuol dire Dio con noi. Il problema nostro è, abbiamo sentito da quando eravamo bambini, Dio con noi. Immagino, tutti noi abbiamo sentito da bambini, Dio con noi. E sentiamo la frase e non ci fa niente. Non è vero? Se senti il nome Emanuele, che è anche un nome in italiano, se senti in qualche funzione religiosa, Dio con noi, è un detto. No, o che Dio possa fermarci a riflettere, a comprendere cosa vuol dire Dio con noi. Il santo creatore dell'universo che odia il peccato. Una luce inaccessibile sarebbe come mettere un pezzo di carta e farla avvicinare al sole. Il sole, non è che mi ricordo, ma so che hanno detto che di temperatura, cioè scioglierebbe qualunque elemento istantaneamente, un solido. Beh, ha un calore di migliaia di gradi. Per un uomo peccatore di avvicinarsi a Dio, sarebbe come cercare di avvicinare un pezzo di carta al sole. Migliaia, centinaia di migliaia di chilometri prima di arrivare vicino sarebbe già distrutto in un istante dal colore, dalla santità. E quando dice Dio con noi, che Dio ci aiuti a comprendere la santità di Dio, per capire l'immensità di questo miracolo. Come potrebbe Dio stare nella presenza degli uomini senza distruggere gli uomini? Come poteva Dio dire alla donna adultera che stavano per lapidare, che poi tutti sono andati via, e lui diceva, chi ti condanna? Dove sono i tuoi accusatori? Nessuno mi condanna, Signore, neanch'io ti condanno. Vai e non peccare più, perché poteva dire, neanch'io ti condanno? Lei era colpevole, come siamo colpevoli anche noi. Come poteva non condannare lei? Perché stava andando alla croce a pagare per lei. Quindi l'impossibile che un pezzo di carta si può mettere proprio con il sole è stato compiuto, perché Gesù è venuto a pagare la condanna per giustificare, per rendere i santi, non per merito, ma essendo coperti con la santità di Cristo, in modo che si può stare nella presenza di Dio per tutta l'eternità. Quindi quando viene chiamato Emanuele dovremo tremare per la grandezza della realtà. Allora, alla luce di queste verità, quando pensiamo alla nascita di Gesù, a che cosa dovremmo pensare? È giusto? È biblico? È utile focalizzare sul bimbo come bimbo e fermarci là? È utile pensare al bimbo e ricordarlo come bimbo? Quando viene annunciato, descritto la sua nascita nella Bibbia, non è vi nascerà un carissimo bimbo che avrete il privilegio di far crescere. Quello va benissimo per un bambino umano, perché è un bambino umano. Ma Gesù è Dio venuto. Allora, trovate com'è Giovanni 3. Perché Giovanni 3 parla dei due modi di accogliere Gesù. Giovanni 3 parla dei due modi di accogliere Gesù. Si può accogliere Gesù come il Signore e Salvatore e allora il ricordo della sua venuta diventa un motivo di gioire. Se invece uno non accoglie Gesù personalmente come il Signore e Salvatore, la Bibbia dice che arriverà ad odiare Gesù. Io non vi suggerisco di fare un presepio, ma se uno vuole fare un presepio, o se stando a casa di amici, di parenti o al pubblico ci sono dei presepi, dite sempre ai vostri figli. È assurdo avere piacere di giocare con un presepio se Gesù per te è giudice, che ti condannerà all'eternità di tormento. È assurdo giocare con piacere con colui che sta per condannarti eternamente per la ostinazione del tuo cuore. Hai bisogno di Gesù come Salvatore. Cioè non manchiamo di trasmettere ai piccoli, quando vediamo un presepio che ce ne sono dappertutto, non è solo un bellissimo, un cosino da fare o di vedere, è di ricordare. Guardate, figli miei, la gente ha piacere di fare il presepio, stanno facendo il presepio per celebrare, non celebrano Gesù, perché se pensassero chi è questo Gesù per loro, è con loro, è colui che condannerà loro eternamente ad essere tormentati giorno e notte per sempre, e sarà senza misericordia per loro. E bambini, sarà senza misericordia anche per voi, se non vi ravvedete in questa vita. Invece se vi ravvedete e credete in Lui in questa vita, sarà Salvatore. Allora, Giovanni 3, da 16 dice, parlando della nascita di Gesù, ma come tutti gli altri brani, non finendo con la nascita, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Ma non tutti vengono salvati. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Ora il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo, e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Qualche parola chiave. 17. Dio ha mandato il proprio figlio nel mondo. Un bambino normale inizia la sua vita al momento del concepimento. Poi nasce, circa 9 mesi più tardi, Gesù Cristo esiste da sempre, insieme al Padre in cielo, al momento stabilito nell'eternità, in Galati abbiamo letto, il Padre mandò il Figlio nel mondo per diventare uomo, pur rimanendo Dio. Il brano dichiara che lo scopo per cui Dio Padre mandò il Figlio era affinché il mondo sia salvato per mezzo di Lui, però non tutti saranno salvati. Ci saranno quelli che vengono condannati, versetto 18, chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Non esiste una via di mezzo, o tu sei sotto condanna, o tu sei perdonato, perciò se tu sei qua, corri a Cristo finché c'è tempo. Gesù Cristo è stato mandato al mondo per salvare chi pone la sua fede in Lui. Coloro che non credono sono sotto condanna. Il senso di credere non vuol dire credere intellettualmente. La Bibbia dice che i demoni credono in Gesù, credono in Dio. Erano i primi a riconoscere in Gesù il Cristo, ma non sono salvati. Questo non parla di credere qui, parla di credere, di porre tutta la fiducia in Lui, abbandonando il peccato, aggrappandosi a Lui. Poi, versetto 19 e 21 ci rivela una verità impossibile vedere con gli occhi umani. Sappiamo perché Dio lo dice. Ora il giudizio è questo. La luce, che è Gesù, è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Chi non viene a Gesù per la salvezza, in realtà odia Gesù. Questa persona odia Gesù perché Gesù è luce e la luce rivela la malvagità del suo peccato. Magari sono pronti a avvicinarsi alla religione, sono pronti a parlare di Gesù in modo che non illumina, ma odiano la persona di Gesù. Solamente abbassandosi nel ravvedimento cominciano ad avere un cuore trasformato da Dio, che cominciano ad amare Gesù perché vogliono la luce, vogliono Dio e vogliono stare il più vicino possibile. Solo chi è nato di nuovo ha veramente motivo di celebrare la nascita di Gesù. Chi non è nato di nuovo è assurdo celebrare la nascita di Gesù. Non ha senso. Perché Gesù per quella persona è giudice, non è salvatore. Non ha senso celebrare la nascita di colui che ti condannerà per l'eternità. Allora, voglio incoraggiare voi genitori, quando parlate con i vostri figli e vedono tutti gli dubbi, i presepi, eccetera, di bambini, quanto preghiamo che Gesù diventerà il vostro salvatore, perché al momento è il vostro giudice. E non c'è motivo di celebrare la nascita del giudice, c'è motivo di ravvederti affinché diventi un figlio di Dio. Allora, la Bibbia come parla della nascita? In termini meravigliosi, in termini stupendi, con descrizioni di gloria. Però non pensando a Gesù come un piccolo bambino, ma pensando a il Dio diventato uomo, iniziando per forza come un piccolo bambino, per svolgere l'opera della salvezza, per regnare, per giudicare, per salvare. Quindi ricordiamo la nascita di Gesù, non in una data inventata che la Bibbia non ci dà, anche domani e dopodomani e a luglio, agosto, novembre, tutto l'anno, non come evento in sé, ma come l'inizio dell'opera della salvezza. Se Gesù è il tuo Salvatore Signore, puoi ricordare della sua nascita con grande gioia, perché è l'inizio, o era l'inizio dell'opera di Dio di compiere la tua salvezza in Cristo. Se Gesù Cristo non è ancora il tuo Salvatore Signore, hai disperatamente bisogno di ravvederti e correre a Lui per la salvezza. Se no, lo conoscerai come giudice. Se sì, lo conoscerai come Salvatore e Signore. Ringraziamo Dio. Gesù Cristo è venuto, ha lasciato il cielo, è tornato in cielo, ed è venuto per compiere la salvezza. Ed Egli ritornerà sulla terra, ancora. Non come bimbo, non come umile, ma nella sua gloria e potenza, per giudicare e condannare il mondo e salvare coloro che lo aspettano. E vogliamo aspettarlo. Celebriamo non tanto la nascita come evento separato, celebriamo la venuta di Gesù Cristo per compiere la salvezza, la sua morte, la risurrezione e il suo ritorno. Vogliamo pregare. Signore, non ci vuole tanto per vedere l'ipocrisia di tante persone che celebrano Natale ma non celebrano Gesù Cristo. Ma ben poco ci serve notare quello, se noi non celebriamo Gesù Cristo come Salvatore. Anzi, come è proprio un pericolo grave, guardare agli spalli degli altri ha la tendenza di farci mancare a vedere i nostri. Allora noi vogliamo gioire nella nascita, nella venuta, più che solo nascita, nella venuta di Gesù Cristo. Lui è venuto dal cielo per compiere la salvezza. Doveva nascere come bimbo per crescere in ubbidienza alla tua legge in ogni suo dettaglio, per poi darsi come sacrificio, per poi risuscitare, per poi tornare in cielo dove regna, dove lui sta alla tua destra come avvocato, pronto a ritornare alla terra, in gloria e maestà, per giudicare il mondo. Vogliamo celebrare Gesù Cristo, la nascita ma anche la morte, la risurrezione e il ritorno. Aiutaci a non pensare in modo vago, aiutaci a non sentire parole stupende come Emanuele, Dio con noi, senza fermarci a riflettere sulla grandezza di questa verità. Aiutaci veramente ad avere motivo di celebrare Gesù Cristo. Ora vogliamo celebrare la sua morte, quello che era annunciato già dagli angeli, la sua risurrezione. E questo è possibile assolutamente non per merito nostro, ma per quello che abbiamo ricevuto in dono da te per mezzo dell'opera di Cristo. Vogliamo ricordare la salvezza, compiuta una volta per sempre. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Allora voglio leggere